Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buongiorno, con noi è Davide Conti, io sono Federico Giusti. Oggi parliamo dell'Anima Nera dell'Europa, un libro edito da pochi mesi sul populismo storico e l'estrema destra nella crisi dell'Unione Europea. Noi siamo molto felici di avere qui a Radio Grad Davide Conti, quindi gli rivolgiamo subito una domanda: come nasce questo libro e qual è il suo scopo?
Beh, intanto grazie per l'invito. E il libro nasce da una riflessione che muove dal voto del Parlamento europeo che, attraverso una risoluzione a larga maggioranza, ha sancito l'equiparazione per legge istituzionale del populismo con il comunismo il 19 settembre del 2019. Quella mozione, quella risoluzione del Parlamento europeo è stata promossa dai governi di Budapest e di Varsavia, cioè dalla Polonia e dall'Ungheria, ovvero dai due governi di estrema destra che tengono ormai da decenni la guida di quel blocco così chiamato di Visegrad, dei paesi di Visegrad, che in realtà rappresenta una profonda anima nera nel cuore europeo. Non solo per il carattere e i caratteri politici, sociali, economici, di costume, culturali che quei governi esprimono, ma anche per la relazione strettissima tra questa loro impostazione, questo loro impianto e il rapporto di relazione col grande capitale internazionale europeo, in particolare tedesco, che in quelle aree dell'Unione Europea investe quantità enormi di denari per avviare, alimentare produzioni soprattutto del comparto dell'automotive, dell'automobile, che fanno una gran parte della ricchezza e del PIL tedesco. Questa relazione tra revisionismo storico e sistema di accumulazione primaria del sistema economico impiantato nell'Unione Europea, diciamo a guida e a tratto liberale, liberista, ha rappresentato un punto d'osservazione che, come dire, alla verifica dei fatti e delle fonti ha registrato più di una convergenza. E su questo terreno, su questa linea, abbiamo pensato di sviluppare una ricerca più approfondita che ha dato dei risultati.
Ecco, una seconda domanda. A un certo punto del testo tu dici che c'è stata una sorta di sostituzione di quello che era il portato storico antifascista con un nuovo paradigma, che è il paradigma antitotalitario, che è costruito comunque sul a uso e consumo dell'egemonia tedesca. Il che ha determinato anche l'espansione, diciamo, lo sviluppo delle destre sociali e delle destre politiche nell'Unione Europea. E c'è poi un altro aspetto importante che io metterei in relazione, anche per cercare di capire meglio da dove nascono i vari sovranismi, che è un passaggio del 1939 che tu citi in maniera eloquente di Hayek, dove ovviamente parlava di un modello di federazione europea che è molto simile a quello che poi è uscito, una libera circolazione di capitali e di merci, dove l'elemento della libertà è data semplicemente dalla centralità e dalla libertà dei mercati, laddove invece tutto deve essere in subordine alla libera circolazione dei beni, dei servizi, del capitale e delle persone, che poi sono anche le quattro libertà dell'Unione Europea. Allora, la domanda che sorge spontanea è molto semplice. Quelli che sono i presunti nemici del sovranismo sono in realtà i suoi principali alleati.
Sì, in realtà noi abbiamo assistito in questi anni con le politiche dell'austerità, ma io direi più in generale con la costruzione della Unione Europea su queste basi, su basi io direi costituzionalmente omologanti, cercherò di spiegare perché, la costruzione di questa Unione Europea ha alimentato la nascita, lo sviluppo di linee di faglia sociali e politiche da cui è riemersa l'estrema destra, è riemerso un nazionalismo sempre più aggressivo ed è riemerso un sistema di utilizzo di questo cosiddetto sovranismo e populismo non solo sul piano culturale ma anche politico-sociale con l'applicazione di politiche economiche che poi si sono riversate sui vari paesi, sulle varie aree dell'Unione Europea e che hanno determinato un sostanziale impoverimento del valore del lavoro, dei salari e quindi di larghe, sempre più larghe ed estese masse di donne e uomini che hanno registrato un progressivo depauperamento della loro ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale, in termini di memoria storica. Il revisionismo dentro questa meccanica ha trovato un terreno fertile per di nuovo emergere come fattore ideologico rifondativo delle nuove destre. Dall'altra parte, dicevo, la costruzione costituzionalmente omologante dell'Unione Europea ha rappresentato l'altro asse portante di costruzione dell'area moneta unica. In Europa ci sono tantissime pluralità di costituzioni, pensiamo alla Costituzione italiana per esempio, e tutte trovano la capacità di conferire un particolare carattere, una particolare qualità alla costruzione di una costituzione appunto plurale, tra paesi plurali. Che cosa invece abbiamo assistito in questi anni? Alla costruzione di una costituzione omologante, organizzata cioè su base appunto del libero scambio, di una cosiddetta democrazia liberale e quindi naturalmente una costituzione monodimensionale, a formazione unica, che ha cancellato tutte le pluralità delle altre costituzioni. La Costituzione italiana, che non è una costituzione liberale, è una costituzione appunto dal forte tratto e carattere sociale, è in Europa sostanzialmente cancellata in termini di applicazione delle leggi, applicazione delle direttive e quindi sistematizzazione delle relazioni politiche ed economiche e sociali dell'Unione. E l'Europa, anziché utilizzare nel processo di formazione la pluralità, il pluralismo costituzionale che veniva dai singoli paesi e quindi dalle singole esperienze storiche, in particolare quella dell'antifascismo, che è il tratto che accomuna un cittadino norvegese da uno italiano con uno italiano, un cittadino belga con uno francese, un cittadino polacco con uno ungherese, ecco, anziché utilizzare questa pluralità, questo pluralismo, si è costruita una dinamica e una dimensione unica, omologante, che ha di fatto cancellato i tratti sociali. Se noi pensiamo che l'ingresso di paesi come l'Ungheria, la Polonia, nell'Unione Europea nel 1900, dopo la caduta del muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda, è organizzata attorno al Trattato di Copenaghen del 1993, un trattato in cui si stabilisce che per entrare nell'Unione Europea si debbono assumere come elementi fondativi la libera circolazione delle merci e il libero mercato come tratti assoluti e indispensabili per l'ingresso nell'Unione, noi capiamo qual è stato il processo da lì in poi di costruzione dell'area euro.
Un altro aspetto importante che ci sembrava invece di focalizzare è che nel tuo testo la necessità dell'antifascismo diventa non un apparato culturale ed ideologico che poi magari viene solo risuscitato nelle campagne elettorali. Tu parli di valore e di paradigma ideale anzi neghi, dici, non solo come valore o paradigma ideale, cito testualmente dal tuo testo, ma come nesso di relazione storica con ciò che esso materialmente significò in termini di risposta internazionale al movimento politico fascista. Cioè, in poche parole, una lotta degli ultimi contro i primi, questo fu anche l'antifascismo, e non semplicemente una lotta tra bande che vede contrapposte di fatto le classi sociali meno abbienti di un paese alle classi sociali meno abbienti di un altro.
Sì, l'antifascismo è stata una vera e propria teoria dello Stato. Cioè, in Italia, ad esempio, non avevamo mai avuto una teoria dello Stato organizzata attorno al principio della giustizia sociale e dell'inclusione sociale. L'antifascismo non è stato soltanto urto e opposizione al regime e al movimento fascista, è stato un carattere che ha rifondato un sistema politico e sociale che prima non esisteva. Non esisteva perché non facevano parte dello spazio sociale, politico, pubblico le donne, non esisteva perché non facevano parte come elementi soggettivi le classi subalterne che dentro il conflitto fascismo-antifascismo hanno assunto una posizione storica esplicita e chiara dalla parte dell'antifascismo e hanno combattuto in termini civili, politici, sociali e militari il fascismo storico come movimento e come costruzione dello Stato. Quando il 25 aprile del 1945 la sconfitta definitiva del nazifascismo in Italia avvia il processo di ricostruzione della democrazia nel nostro paese, quello che le madri e i padri costituenti, antifascisti e antifascisti, fanno non è semplicemente un ritorno allo Statuto Albertino, all'Italia liberale. Rompono con quella tradizione, rompono con quel percorso storico. Per questo abbiamo detto prima, l'Italia non è una democrazia liberale, come invece si vorrebbe a paradigma unico nell'Unione Europea. L'Italia è una democrazia costituzionale che pone cioè il lavoro al centro della propria rifondazione, che pone la giustizia sociale, pensiamo all'articolo 3, come elemento fondamentale, e che addirittura considera l'articolo 42 della Costituzione la proprietà privata come un elemento che sì, può e deve esistere anche nello spazio democratico plurale, ma deve avere una funzione sociale. Ecco, questi tratti sono i tratti di reale incompatibilità della Costituzione italiana con un sistema liberale tout court, e lo dimostra il fatto che nel 2013 la più grande banca d'affari del mondo, la JP Morgan, pubblicò un report, un piccolo saggio, diciamo, di alcune decine di pagine, in cui individuava nella Grecia, nella Spagna, nel Portogallo e nell'Italia le quattro democrazie europee che rappresentavano l'elemento di debolezza dell'Unione Europea come elemento di competitività nel mondo sul piano liberale. Perché, dice questo report della JP Morgan del 2013, tutte queste quattro costituzioni risentivano testualmente, scritto così, del carattere antifascista di quelle costituzioni, cioè del carattere sociale e di emancipazione dei ceti e delle classi subalterne in queste costituzioni contenuto. Non a caso in Spagna, in Portogallo, le costituzioni vengono riscritte dopo la caduta del fascismo di Franco dopo la fine del fascismo di Franco in Spagna e la caduta del 74 del regime salazarista in Portogallo. Nel 1974 crolla il regime dei colonnelli greci e viene reinstaurata una democrazia di nuovo antifascista e costituzionale, e non a caso in Italia dopo il 25 aprile del 1945 lo Stato viene rifondato nel suo carattere principale come antifascista, cioè come spazio nuovo della democrazia inclusiva.
In my solitude, you are revelries of days gone by. In my solitude, you taught me with memories that never die. I sit in my chair despair. There's no one could be so sad with bloom everywhere. I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude.
Ultima domanda, tu nel libro fai un'ampia analisi dei provvedimenti antisociali, antisindacali e soprattutto lesivi dei diritti civili, sociali e anche umani in paesi come Slovenia, come Ungheria, come Polonia. E anzi, devo dire che il libro dedica un decine di pagine proprio attorno a questi argomenti, il che ci fa intendere come in realtà l'elemento fondante dell'Unione Europea sia la centralità del libero mercato e un'idea di lotta al totalitarismo che, come hai spiegato bene prima, mette fuori gioco ogni esperienza e ogni riferimento al movimento comunista. Ecco, vuoi entrare per cortesia nel merito di quanto scrivi sui provvedimenti adottati, leggi antisciopero, violazione del diritto di sciopero, ma anche l'assenza di un reale controllo di come, da parte dell'Unione Europea, di come vengono utilizzati i fondi comunitari in quei paesi?
Sì, la cosa che stupisce è che le procedure di infrazione che l'Unione Europea ha avviato contro Ungheria e Polonia non siano state, e questo è significativo a mio giudizio, procedure di infrazione riferite al meccanismo di controllo sociale e di organizzazione economico-sociale di quei paesi e di quei governi sulla popolazione, sulle classi lavoratrici. In Ungheria è stata promulgata una legge cosiddetta di schiavitù che prevede l'obbligo di legge per ogni lavoratore di lavorare 400 ore di straordinario in più l'anno obbligatoriamente e vedersi pagate queste ore di straordinario tre anni dopo, a partire da tre anni dopo. Chiunque si rifiuti di lavorare queste ore di straordinario obbligatorie viene non solo licenziato, ma obbligato a rifondere l'impresa da cui si allontana. Sono state sciolte per legge, per decreto legge, in Ungheria, organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, sindacati, leghe, camere del lavoro, e ancora vengono costruite in alcuni distretti delle nuove gabbie salariali con dei regimi, appunto, di stipendio per lavoratrici e lavoratori concordate a ribasso con le grandi imprese, soprattutto dell'automotive, della catena delle auto tedesche, quindi Mercedes, BMW, Audi. Ora, questo tipo di organizzazione della società non è stato sanzionato con una procedura di infrazione, né in Polonia né tantomeno in Ungheria. Le procedure di infrazione per la violazione dei diritti delle persone sono state avviate in ordine alla violazione dei diritti civili, che sono naturalmente altrettanto importanti e centrali nella costruzione di una società avanzata, ma naturalmente il fatto che le misure di vera e propria repressione in termini di relazioni industriali, di relazioni sindacali, che queste misure non siano state sanzionate dall'Unione Europea e che anzi vengano alimentate dalle grandi industrie europee, soprattutto tedesche sul territorio, dà la misura, dà il senso dell'indirizzo che l'Unione Europea ha scelto di percorrere sul piano del proprio sviluppo. E ovviamente, come precipitato di queste misure, in quei paesi si è sviluppato una violazione aperta della libertà di stampa, della indipendenza della magistratura e naturalmente una organizzazione sociale di penalizzazione delle donne nella società, sia sul piano lavorativo, sia sul piano del costume e sul piano sociale e culturale in quei paesi. E dunque vediamo che attraverso il revisionismo storico, che per il tramite della equiparazione falsa, storicamente improponibile, di comunismo e nazismo, cancella il revisionismo storico dall'immaginario collettivo, dalla memoria pubblica, qualsiasi tipo di spazio sociale, democratico, socialista, che è esistito in quei paesi. Uno dei primi atti, tanto per capire qual è il termine di relazione, uno dei primi atti del governo Orbán è stato quello di rimuovere la statua di Imre Nagy, che era il leader comunista ungherese che guidò in qualche maniera la rivolta nel 1956 contro il regime sovietico in Ungheria, e che era stata collocata appunto nella strada principale della città di Budapest che portava al Parlamento ungherese. Orbán ha rimosso quella statua e con essa la memoria di quel 1956, ovvero di un 1956 che si proponeva non la lotta anticomunista, ma si proponeva in termini socialisti, in termini sociali avanzati, in termini appunto di democrazia progressiva, diremo qua in Italia, si proponeva il superamento dell'ipoteca, in quel caso sovietica russa, sul paese. Questo tipo di lettura lasciava aperta naturalmente la strada alla ricostruzione in termini di memoria storica di quell'esperienza come un'esperienza di sinistra, come un'esperienza servata dai valori che nel Novecento avevano preso corpo e forma dentro la storia del movimento operaio. Orbán cancella quella memoria con la rimozione di quella statua, con la chiusura di tutti gli istituti, di tutte le fondazioni di ricerca storica del paese. Oggi in Ungheria ne esiste una soltanto, si chiama Veritas, che rievoca il Ministero della Verità di orwelliana memoria. E cancellando quella storia col pretesto di rappresentare una indipendenza nazionale e nazionalista, modifica non solo i termini del passato, ma soprattutto organizza un governo del presente attraverso la strumentalizzazione della memoria storica, che richiama quel 1956 esclusivamente in chiave nazionalista, in chiave appunto esplicitamente conservatrice.
Allora, un'ultima domanda riguarda l'Italia. Noi veniamo da anni nei quali hanno instaurato delle giornate, cioè un uso politico del giorno della memoria, del giorno del ricordo, della giornata dell'unità nazionale, del giorno dedicato alle vittime del terrorismo. Tant'è vero che uno storico come Angelo Dorsi ha parlato di rovescismo, no? Cioè un rovesciamento di significati e di eventi della storia, costruendo una vera e propria contronarrazione anche antistorica. Ecco, noi cos'altro ci dobbiamo aspettare dal governo Meloni?
Noi purtroppo abbiamo avuto questo ruolo di laboratorio che a partire dalla fine degli anni 90 ha visto l'Italia protagonista di queste leggi memoriali, che appunto giustamente rappresentano un'espressione controfattuale rispetto alla storia, ma che appunto ne riscrivono il significato in termini appunto regressivi e soprattutto di difformità rispetto ai fatti per come si sono realmente svolti nel nostro tempo passato. E da questo punto di vista, già nella legislatura scorsa il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia presentò una proposta di legge per equiparare Foibe e Shoah come uniche tragedie assimilabili in termini storici del Novecento, quindi rompendo la ricostruzione, il precipitato consapevole della storia che il Novecento ci ha lasciato, cioè l'unicità della Shoah, l'individuazione del nazifascismo come del nemico principale dell'umanità intera, contro cui appunto un'alleanza larghissima di popoli e paesi si unisce al fine di liberarsene definitivamente, distruggendone al fondo, alla base, la natura e la possibilità di riprodursi. E quindi di nuovo in un contesto in cui sempre la legislatura scorsa è stata istituita una nuova giornata, quella del ricordo degli alpini, che rievoca una battaglia a Nikolaevka vinta dal corpo degli alpini contro l'Armata Rossa il 26 gennaio nel corso della invasione italiana e tedesca, cioè nazifascista, dell'Unione Sovietica nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, quell'istituzione di quella giornata dà il senso, insieme appunto al tentativo che nella legislatura scorsa è stata bocciata, ma sicuramente verrà riproposta anche in questa nuova legislatura, di equiparazione tra Foibe e Shoah, ci dà il senso, l'indirizzo che questo governo, queste forze politiche assumeranno per riscrivere il tempo passato al fine di governare il presente.
Con quest'ultima domanda noi chiudiamo, ringraziamo Davide Conti, ricordandone ancora una volta la pubblicazione dell'Anima Nera d'Europa, edito da Ampia, un libro che consigliamo vivamente ai nostri ascoltatori, perché è una sana lettura che ci permette di individuare i nessi tra Unione Europea e vulgata attorno al totalitarismo, e soprattutto vi invitiamo a continuare ad ascoltarci su Radio Grad.
Radio Grad, la radio libera e resistente.